Credevate che era il missionario che poi andava in America? Aspetta, va. Oggi non abbiamo pregato. Oggi, perché... Solitamente quando facciamo questo chiedo sempre il mantello nel grande albero.
Il grande albero è Dio.
Vabbè, un po' più grande.
Alleluia. Signore, noi vogliamo ringraziarti perché sei tu, Signore, che ti prendi cura di noi. Tutti quanti, Signore, siamo sotto la tua guida, la guida del tuo Santo Spirito, Signore, che tu stamattina, Signore, ancora, Signore, ci darai attraverso, Signore, ancora Giuseppe. Signore, il mantello dell'unzione che il Cristo risorto ci ha donato per predicare. Signore, che si posi anche su di lui, Signore, e che questa mattina possa essere tu a parlare ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen.
Grazie Signore che tu guidi la mia bocca questa mattina. Sapete, è una grande responsabilità di quando hai delle persone davanti e devi dire qualcosa che deve essere un messaggio di vita e di speranza. Sapete, ognuno di noi ogni giorno siamo chiamati ad essere vita e speranza per gli altri, ma dobbiamo essere anche vita e speranza per noi stessi. A volte la nostra bocca non parla in vita e speranza, è vero? Sapete, questa mattina la presenza di Dio è stata particolarmente bella, è stata importante, e oggi mentre adoravamo Dio sentivo forte la parola che il Signore ha messo nel mio cuore. Questa mattina il messaggio che io voglio trasmettere è il fatto che c'è la necessità e l'importanza di arrivare a un livello di intimità con Dio, di adorazione con Dio, molto di più di quello che noi stiamo ad oggi vivendo. Sapete, noi siamo, oltre a essere naturali, quindi aver bisogno di mangiare, lavarci, dormire, fare tutto quello che normalmente facciamo, lavoriamo, dormiamo, giochiamo, siamo anche spirito, e la nostra parte spirituale ha bisogno di vivere in un contesto spirituale. E non parlo di un contesto spirituale come quelli che fanno yoga e quindi fanno meditazione per trovare se stessi e per trovare la concentrazione. Parlo di raggiungere quella fonte di vita che è essenziale per noi. E voglio leggere subito una scrittura in Geremia capitolo 17, verso 7 e 8. Sapete, ognuno di noi desideriamo essere beati e benedetti. Quanti di voi volete essere beati e benedetti? Quanti di voi volete la benedizione di Dio nella nostra vita? Amen. Anche io voglio la benedizione di Dio. Ma ditemi, quante volte non viviamo la benedizione di Dio? Tante volte, tanti giorni, tanti momenti. Ci troviamo in momenti difficili, ci troviamo in situazioni di grande difficoltà e non godiamo pienamente la benedizione di Dio. Ma la benedizione di Dio è una promessa per noi. E noi abbiamo bisogno di capire qual è la chiave affinché noi possiamo essere ogni giorno benedetti, ogni giorno pieni di vita e di speranza, ogni giorno rigogliosi. Leggiamo questi meravigliosi versi che conosciamo sicuramente tutti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua che distende le radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Allora spesso noi ci concentriamo su, come cristiani, spesso noi ci concentriamo sul fatto che dobbiamo portare molto frutto e abbiamo proprio l'ansia di portare molto frutto e quindi ci guardiamo attorno, guardiamo i nostri risultati, il mondo ci ha abituato così a guardare il risultato, a guardare il profitto della nostra vita, cosa stiamo concludendo, qual è che lo scopo, se stiamo raggiungendo lo scopo e l'obiettivo. Così anche in chiesa, nella nostra vita spirituale, ogni giorno ci esaminiamo, c'è chi si esamina, c'è chi non si esamina, ma la maggior parte di voi E spero ognuno di noi ci esaminiamo continuamente per capire qual è il frutto che stiamo portando, e siamo stressati dal fatto se portiamo frutto o non portiamo frutto. Ma sapete, il frutto è una conseguenza di qualcosa che va ben oltre i nostri sforzi. Questo verso è meraviglioso perché parla di un albero, e mi piace la parola di Dio perché riesce a descrivere delle cose che ci riescono ad imprimere delle immagini nella nostra vita che ci parlano in un modo diverso. Sapete, quando voi immaginate qualcosa e focalizzate qualcosa, avete un'immagine, quella cosa vi resta impressa. E la parola di Dio vi sta chiedendo di immaginare un albero bello, pieno di foglie, rigoglioso, molto verde. E l'albero descritto è un albero che stende le sue radici lungo il fiume, lungo le acque, e attinge direttamente l'acqua dal fiume, quindi non vive la siccità. E quanti di voi quest'anno avete sofferto il caldo? Quest'anno io ho sentito particolarmente caldo, come me penso voi. Viviamo in una terra che non è freschissima d'estate. Quest'anno abbiamo toccato i 40-45 gradi e il caldo si sente. Il caldo è abbastanza importante. Quando c'è caldo, una delle cose che noi facciamo, una delle cose che io faccio spesso personalmente, e penso anche voi, perché altrimenti si sentirebbe, è che ci laviamo, ci facciamo una bella doccia, usiamo magari uno shampoo, un bagnoschiuma, uno shampoo no, ma un bagnoschiuma. Per piacere non ridete, perché utilizziamo un prodotto che deterge il nostro corpo ed è magari rinfrescante al mentolo, perché abbiamo bisogno proprio, la necessità di sentire quella freschezza. Ma l'albero di cui parla la parola di Dio è un albero che è sempre verde, sempre forte, sempre rigoglioso, che non sente il caldo. Non dice che non c'è il caldo, ma che non sente il caldo. Non sente quello che è il calore e tutta è la temperatura circostante. Per temperatura circostante possiamo intendere benissimo tutto quello che è il fuoco che è attorno, arde, possono essere i problemi, le situazioni della nostra vita, il fuoco interiore della nostra anima, quello che noi proviamo, le varie cose che viviamo ogni giorno. Sicuramente ognuno di noi, oltre a sentire quest'anno, in quest'estate, un caldo naturale, afoso, ha sentito anche un caldo spirituale. Non parlo del caldo del fuoco dello Spirito Santo, ma sto parlando del caldo e il bruciore dei problemi e delle situazioni difficili e complicate. Oppure siccità. La siccità è qualcosa che distrugge tutto. E proprio di questo vi voglio parlare, di una mia piccola esperienza. C'è una pianta che amo particolarmente, e ce n'ho una nel balconcino, nel grande giardino di casa nostra abbiamo una pianta di gelsomino. E quanti di voi conoscete il gelsomino? Ah, quanti di voi avete mai sentito il profumo del gelsomino? Ecco, per me è quasi una droga, nel senso l'essenza del gelsomino mi fa impazzire, mi dà una sensazione molto particolare. C'è chi forse non piace, ma io quando riesco a sentire il profumo emanato dal gelsomino, impazzisco. C'è una sensazione bellissima, così a descriverla non si può, però a chi piace questa essenza, questo profumo, questa profumazione, mi può capire. Sapete, io ci tengo molto a questo gelsomino, no? E si trova piantato in un vaso abbastanza grande. L'unico problema è che questo gelsomino, per fare i gelsomini, i suoi fiori, ha bisogno che ogni tanto qualcuno gli metta dell'acqua nel vaso. E io ci tengo. Mia moglie non ha tanto il pollice verde, non ama tanto le piante, non è che io abbia tanta pazienza, ma siccome ci tengo, spesso vado a controllare se c'è l'acqua oppure no. E a volte capita che l'acqua non c'è. E quando l'acqua non c'è, lui, oltre a non produrre i fiori, cioè quelle cose che a me piacciono tanto, quel fiore che per me è molto importante, si secca tutto, è subito, è delicatissimo, e le foglie cominciano a diventare subito secche. Poi se io appena do l'acqua già subito comincia a rinascere, di nuovo rinasce e rivive. E poi dopo qualche giorno rispunta qualche fiore. Se io nuovamente dimentico di dare dell'acqua e il vaso, la terra del vaso diventa secca completamente, nuovamente quel gelsomino si appassisce e non produce sicuramente il fiore che rappresenta il frutto. Quella pianta non fa frutti, non fa pere, non fa mele, fa gelsomino, fa quel fiore meraviglioso, e quello è il frutto di quella pianta. Ma senza l'acqua è chiaro che non c'è speranza. Io ho fatto questa esperienza. Senza acqua non ci sono frutti. Senza acqua quella pianta, la pianta che io amo tanto, senza l'acqua non produce fiori. Non so se avete fatto stamattina una scoperta incredibile. È un'ovvietà, ma nello spirituale non è tanto un'ovvietà. Noi spesso dimentichiamo che siamo esseri spirituali e dimentichiamo di dover dare dell'acqua alla nostra vita. Questo è un albero rigoglioso perché è piantato lungo i rivi di un fiume, estende le sue radici per prendere quanto più acqua possibile, perché l'acqua è vitale, di vitale importanza. Noi tutti abbiamo bisogno dell'acqua, noi tutti abbiamo bisogno di attingere quell'acqua che rappresenta la presenza di Dio, che rappresenta la parola di Dio, che rappresenta la vita stessa che Dio ci vuole dare. E sapete, non ci diciamo bugie, perché a volte siamo molto secchi, a volte non abbiamo tante foglie verdi, non si vedono spesso foglie verdi in chiesa. E a volte credo che il pastore, ci sono domeniche che come frutti vede a malapena quelli del Signore che col camioncino vende meloncini con la scritta zuccherini di Paceco. Quanti di voi avete visto? Ma non sono quei frutti di cui la parola di Dio parla. Dio vuole che noi attingiamo a quell'acqua meravigliosa e preziosa. Dio vuole che noi tutti siamo viventi e viviamo di vita abbondante. Quanti di voi volete vivere una vita abbondante? E Gesù un giorno, e leggiamo un'altra scrittura, in Giovanni capitolo 6, capitolo 4, scusate, dal verso 6. Gesù un giorno incontra una donna, e voi tutti conoscete questa storia. Una donna che va ad attingere dell'acqua ad un pozzo. Era una donna samaritana. Allora, leggiamo questa storia. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe. E Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così, presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, era mezzogiorno. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua. E Gesù le disse, dammi da bere. Ora già questo fatto stesso, che noi stiamo leggendo, è qualcosa di abbastanza scioccante e inusuale. Questa era una donna samaritana, i samaritani non avevano contatto con i giudei. E questa donna, che rappresenta una vita, una persona normale, che fa le cose di tutti i giorni, una persona che sbriga le faccende di casa, all'epoca non c'era l'acqua diretta, non c'erano le... Per attingere, per avere l'acqua a casa dovevi andare a prendere l'acqua con qualcosa, con un recipiente, ad un pozzo, ad una sorgente. E questa donna, come tutte le donne, come tutte le mamme, come ognuno di noi, ogni giorno si alza per fare quello che è il suo compito secolare, lavorare, essere mamma, eccetera, se ne va a quel pozzo a prendere dell'acqua. E Gesù, che è Dio, che è l'Onnipotente, cerca di attirare subito l'attenzione di questa donna e le fa subito una domanda, le fa una richiesta: dammi da bere. E se voi immaginate bene la scena, e se voi vi immaginate che state andando con un recipiente a prendere l'acqua da un pozzo e trovate un perfetto sconosciuto che vi dice dammi da bere, la vostra reazione probabilmente potrebbe essere quella di dire: oh, ma che sto che vuole? Cioè, dammi da bere, perché non si procura lui? Che sono io una serva, che sono io una... Eppure questa donna viene scioccata da un'altra cosa. Non viene scioccata dal fatto che Gesù gli chiede dell'acqua. Questa donna viene scioccata dal fatto che Gesù le chiede dell'acqua e che lei è una samaritana. E che a lei Gesù non avrebbe neanche dovuto rivolgere la parola. E Gesù arriva subito diretto al suo cuore, gli dice dammi quell'acqua e gli fa una richiesta, dammi qualcosa. Sapete, molte volte noi non capiamo perché Dio ci chiede qualcosa. E spesso si parla del dare, del fatto che noi dobbiamo dare qualcosa a Dio, dobbiamo offrire qualcosa a Dio. E questo concetto ci viene difficile da comprendere. Soprattutto a molti viene molto difficile comprendere il fatto che bisogna dare. E Gesù chiede qualcosa a questa donna, dammi da bere, dammi quello che hai, dammi qualcosa. Ma soprattutto Gesù gli dà l'importanza di poter essere servito da questa donna. E questa donna rappresenta sicuramente noi. Il fatto che Gesù, il Signore, molte volte ci chiede dammi qualcosa, ma di fatto se noi guardiamo quello che abbiamo, guardiamo forse la nostra dispensa, non dico il conto in banca, ma se guardiamo quello che noi abbiamo e quello che possiamo dare al Signore, è molto poco, è molto niente. Ma Gesù attira l'attenzione di questa donna chiedendogli dammi da bere. Il verso 8 dice: perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo, Gesù era solo. Ma la donna samaritana gli disse, cioè subito scioccata dalla richiesta di Gesù, disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Sicuramente fece un passo indietro, dice: ma chi è questo? Mi sta chiedendo a me, a me. E non appelli sulla lingua. E dice subito: ma stai chiedendo a me? Ma sei sicuro? Ma guarda che io sono una samaritana, forse tu non l'hai capito. Io sono una samaritana, cioè noi siamo due cose completamente diverse. Tu non mi dovresti chiedere, non mi dovresti chiedere a te. Ma Gesù tutta questa discussione la fa per attaccare il bottone. E subito dice, Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli avrebbe dato l'acqua viva. Questa cosa è un po' contraddittoria, perché Gesù chiede dell'acqua semplicemente per attirare l'attenzione, per colpire questa persona, per colpire l'attenzione di questa persona, e subito si presenta a lei come un dono e gli dice: guarda, io sono un dono per te. Io sono un dono per te. Guarda che io ho dell'acqua speciale per te. Guarda che io ho qualcosa che è acqua viva. Attenzione. Ma questa donna è... mi piace questa donna perché ha un forte spirito di osservazione. Diciamo che Gesù si sa mostrare abbastanza bene come quello che lui è. E subito questa donna fa un'analisi e cerca di capire cosa Gesù gli vuole intendere, il senso profondo di quello che Gesù gli sta dicendo. Perché? Subito fa un'analisi e lo guarda e gli dice: Signore, tu non hai un secchio per attingere e il pozzo guarda che è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo? E ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame. Furba la tipa, guarda subito e capisce e comprende che quello che il Signore gli vuole dire è qualcosa che va ben oltre la semplice acqua fresca. Non pensa a un'acqua frizzante che è diversa rispetto all'acqua che c'è da prendere al pozzo, ma dice, ma guarda, lui non ha un secchio, il pozzo è profondo. Mi sta dicendo che mi dà dell'acqua, non vedo niente, prima mi chiedeva dell'acqua a me, e adesso mi dice che mi dà dell'acqua e non ha da dove prenderla. Non sta parlando di qualcosa di naturale, non sta parlando di qualcosa che è acqua da bere solo dissetante, non sta parlando di una bibita fresca, sta parlando di qualcosa che va ben oltre. Dice, ma che sei più grande per caso di Giacobbe che ha fatto quel pozzo per abbeverare ancora ad oggi è vivo? Comincia a fare un ragionamento, comincia a capire che c'è oltre, c'è qualcosa di più. E Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Gesù affonda ancora di più e dice, bene, l'acqua di questo pozzo è acqua che disseta per una volta. Poi dovrai rivenire, e rivenire, e rivenire. Io ti sto parlando di qualcosa che va oltre. Ed entra un concetto, è quello dell'eternità. Gli dice che c'è dell'acqua viva, una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Qualcosa che va oltre a tutte le aspettative di questa donna, oltre a quello che lei poteva immaginare. E sapete, quest'acqua è qualcosa che ognuno di noi deve vivere costantemente, ma quest'acqua deve essere presa continuamente dalla fonte, che è il Signore, che è la presenza di Dio. Ma Gesù ha colpito questa donna e la donna a questo punto ha capito che c'era qualcosa di, forse non ha capito bene, ma ha capito che si parlava di qualcosa di straordinario, non era un'acqua normale ma era un'acqua speciale, era qualcosa di spirituale. E subito gli disse, Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete, non venga più ad attingere. E Gesù gli disse, va a chiamare tuo marito, donna. E la donna rispose e le disse, io non ho marito. La cosa bella è che questa donna si è subito mostrata sincera con Gesù. Gesù la mette di nuovo alla prova e fa, vai a chiamare tuo marito. E Gesù conosce la verità. E quella donna non era sposata. La donna conviveva con un uomo e la sua storia sentimentale era stata abbastanza travagliata, non era una storia, non aveva avuto una vita molto, molto regolare in famiglia. E Gesù le dice, va a chiamare tuo marito, dai, vai a chiamare tuo marito. E quella donna risponde, io non ho marito, sincera, senza nessuna barriera, senza nessuna maschera, in verità. Si rivolge a Dio, si rivolge a Gesù, dicendo io non ho un marito. E Gesù la premia e gli dice, hai detto bene, brava. Non ho un marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Sei molto sincera. Gesù è colpito da questa donna e ci vuole lasciare attraverso questa donna un grande esempio. Ora noi molte volte ci accostiamo a Dio, facciamo fatica ad essere sinceri, veri, autentici. Perché ogni giorno noi ci costruiamo una nostra armatura che non è l'armatura spirituale, ma è una tutta una maschera, ci indossiamo tutto un modo di dover apparire, di doverci muovere, di dover essere. Ma sapete, con Dio, se vogliamo andare ben oltre, con il Signore, la presenza di Dio, non possiamo avere delle maschere, dobbiamo essere quello che siamo, nudi. Con i nostri difetti, con le nostre mancanze. Quella donna non aveva da vantarsi che quello non era suo marito, ma era a quel tempo, oggi magari è una cosa abbastanza comune, dico, le famiglie vivono i loro drammi, le loro difficoltà, oggi la famiglia è molto diversa, ma a quel tempo una donna che non viveva col proprio marito era una cosa molto scandalosa. E questa donna non ha problema a dire: Signore, io guarda, sono questa, io non ho un marito, chi ti devo chiamare? A chi ti chiamo? E Gesù la preme e gli dice: brava, hai detto bene. E beh, la donna a questo punto dice: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo mondo, e voi dite che a Gerusalemme, è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Capisce che c'è qualcosa di straordinario e comincia a parlare di adorazione. Vede, cioè, allora si deve adorare, che devo fare? Gesù le dice: credimi, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorerete quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gesù qua apre un argomento che è enorme. Qualcosa, parla di adorazione, parla di qualcosa di molto, molto grande. È partito dall'acqua. Gesù è partito: dammi da bere, per poi spiegare che cosa sono poi i veri adoratori. E sapete, l'adorazione è qualcosa che personalmente è qualcosa che per me è molto importante. E l'adorazione rappresenta il momento, no, più che rappresenta, è il momento nel quale noi possiamo incontrare Dio faccia a faccia. L'adorazione è quel momento straordinario dove noi possiamo essere a contatto con Dio e possiamo essere come quell'albero che è piantato lungo i rivi e attinge quell'acqua che è vita. E molte volte mi rendo conto che ci sono persone che non comprendono bene di qual è il significato dell'adorazione, qual è il significato di avere, essere intimi con Dio. Me ne accorgo perché guardo nei loro occhi e capisco e mi rendo conto che non riescono a vedere quello che io vedo. Ma tante volte mi capita di vedere gli occhi di qualcuno e comprendere che quel qualcuno sta vedendo qualcosa che io non sto vedendo. Allora il Signore questa mattina ci chiama ad aprire i nostri occhi e a comprendere che significa entrare in un livello più profondo e più intimo di adorazione. Quel livello che ti permette di essere come quell'albero rigoglioso, pieno di foglie verdi che produce frutti veri. E non frutti con difficoltà. Io non ho visto un albero che per fare dei frutti deve sforzarsi. Immaginate un pero che per fare uscire le sue pere si deve concentrare e deve fare qualcosa di straordinario. Ninni ha delle arance. Quando vai nei tuoi campi cosa vedi? Alberi che si sforzano a fare frutto? Sono freschi e sereni, è vero? Vero Sergio? Tu confermi, no? La fatica la fanno, la fatica la, per estirpare le, tutte quelle cose che vogliono impedire la produzione, ma l'albero è fresco e sereno. Voi gli date l'acqua, gli date tutto quello che gli serve e produce dei frutti ed è molto rilassato. Portare del frutto è qualcosa che è molto rilassante, è qualcosa di molto naturale. Non deve essere uno sforzo, ma affinché noi possiamo portare frutto, la chiave è quella della necessità di stare alla presenza di Dio e che dobbiamo entrare a un livello superiore della presenza di Dio. Gesù parla che i veri adoratori non devono adorare in un luogo specifico, non parla di un luogo fisico dove bisogna adorare Dio. Non è a Gerusalemme, non è sul monte, non è in pianura, non è sul mare. Ma è qualcosa che è dentro di noi, qualcosa che è un momento spirituale, dove il nostro spirito si collega allo Spirito Santo, è collegato alla presenza di Dio e riceve impartizioni da parte di Dio e riceve quello che Dio ha preparato per lui e riceve quell'acqua che è vita che zampilla e che è vita eterna. È quell'acqua che poi ci permette di portare dei frutti. Se la nostra vita non è piena di frutti, se la nostra vita è piena di preoccupazioni per la siccità, se la nostra vita è priva di fede, abbiamo difficoltà a guardare con gli occhi dello Spirito, allora siamo molto aridi, siamo molto distanti da quello che è, quello che ci chiama il Signore ad essere, ovvero degli alberi piantati vicino l'acqua, vicino la fonte della vita. Gesù parla di adoratori spirito e verità, e in spirito noi lo capiamo benissimo, essendo una nuova creatura spirituale io posso adorare Dio, perché Dio è spirito, anche io sono spirito. Ma in verità, perché in verità? In verità perché, come quella donna ha detto e ha risposto, io non ho marito. Significa, ha messo subito davanti quella che era la sua vera natura, quello che lei era, così com'era. E questa è una cosa che è molto difficile da fare. Noi molte volte ci mettiamo una maschera davanti e quella che è, quello che noi mostriamo agli altri, quello che noi vogliamo mostrare a Dio soprattutto, non è quello che noi siamo. Ma ti voglio svelare un altro mistero. Dio ti conosce. Dio sa che cosa c'è dietro quella maschera. Lo sa. Dio sa come sei fatto. Dio sa come sei fatta. Dio sa quali sono tutti i tuoi difetti. Dio sa quanti nei hai. Ci teniamo. Ma Dio ti conosce. Sa come sei fatto. E vuole che tu ti accosti a Dio in modo sincero, a Lui in modo sincero. Diciamoci le cose in faccia, vuole il Signore. È inutile che ti metti la maschera. Io voglio te. Io voglio te. Tu vuoi vivere di quell'acqua? Se tu vuoi vivere ed essere rigogliosa e vuoi essere esuberante nella tua vita, se vuoi essere piena di frutti, allora hai bisogno necessariamente di essere sincero con Dio. Ed essere vero e abbandonato. Abbandonato tra le braccia del Signore. L'adorazione è un momento molto, 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 molto intimo al quale noi siamo chiamati ad essere. Ed è per me quell'acqua. È quell'acqua che mi fa essere vivo. Vi parlo di quello che è per me personalmente. Perché quando io vivo dei momenti di adorazione con Dio e purtroppo non posso vivere interamente dei momenti di adorazione con Dio perché facciamo 10 miliardi di cose al giorno, ma il mio momento di intimità con Dio, di adorazione con Dio, è il momento che fa la differenza nella mia vita. E quando io mi accosto alla presenza di Dio, la prima cosa che faccio, la prima cosa che ho la necessità di fare è spogliarmi ed essere nudo dinanzi a Dio. Perché io posso nascondere le mie mancanze, io posso nascondere i miei peccati, io posso mentire alle persone che amo, ma non posso mentire a Dio, non posso nascondermi dinanzi a Dio. Ma siccome Dio mi chiede e mi dice come, così come sono, imperfetto, mi dice ogni volta, dammi dell'acqua. Allora io, sincero, così come sono, cerco di riempire un bicchiere d'acqua e vado a Dio, un po' d'acqua. È quello un momento molto intimo, perché io porto qualcosa a Dio e Dio mi inonda subito con la sua forte presenza e mi sento amato. E in quel momento sento forte la presenza di Dio. Io semplicemente ho portato un bicchiere d'acqua, era quello che avevo. Poco, una piccola tazza di acqua. Piccola. Ma quello che avevo. Io ce lo metto. E il Signore poi fa la differenza. Sapete, quando io ho questi momenti intimi con Dio, il Signore mi parla. E allora lì comincio anche a cambiare, perché il Signore mi mostra quali sono tutti i difetti, le cose che devo, sulle quali devo lavorare. Sento quale, sento della guida di Dio per la mia vita. Sento che Dio impartisce alla mia vita. Mi sento vivo. E più sto alla presenza di Dio, più fede ho. Non ho più visione dei problemi che mi stanno attorno. Ho la visione del fatto che Dio mi sta proteggendo con la sua presenza. Allora a quel punto non ho più paura. Quando tu stai alla presenza di Dio, allora lì il Signore... Quanti di voi volete quell'acqua eterna per la vostra vita? Cominciamo ad essere sinceri. Cominciamo ad essere sinceri davanti a Dio. Io questa mattina mi voglio lasciare però con delle illustrazioni. Queste illustrazioni ci devono parlare dei diversi atteggiamenti che noi possiamo avere dinanzi alla presenza di Dio e capire, perché è buono che noi esaminiamo qual è il nostro livello, è buono che noi comprendiamo qual è il nostro livello di intimità con Dio, il nostro livello di sincerità nei confronti di Dio, il nostro livello di adorazione a Dio. Perché è importante che noi ci esaminiamo. Noi ci troviamo qua la domenica proprio perché abbiamo bisogno di ricevere un'impartizione, qualcosa che ci equipaggia per la nostra vita e che ci fa arrivare ad un livello diverso. Io desidero che ognuno di noi possa arrivare a un livello diverso. Ognuno di noi deve entrare in un livello diverso di adorazione. E voglio partire subito con il punto zero, io l'ho chiamato così, il punto zero, che è prima ancora di conoscere Dio, il mondo, prima ancora di conoscere completamente Dio, e quindi come tutti, ognuno... C'è una foto? Vedete della gente che passeggia? Ognuno di queste persone sicuramente avrà delle cose da fare. Ognuno per la sua vita, è semplice, è normale. C'è chi sta andando al lavoro, chi sta andando in ospedale, chi non li conosciamo, non ve li presento neanche, chi sono, perché vi chiedo semplicemente di utilizzare questa immagine per attivare la vostra immaginazione. E questo è il punto zero. Qua non si conosce Dio e quindi siamo giustificati, è così e basta. Poi c'è il momento in cui noi accettiamo Gesù. È il momento iniziale di quando noi accettiamo Gesù e ce lo ricordiamo tutti benissimo. È un momento meraviglioso. I primi giorni della nostra vita spirituale. Quando abbiamo ricevuto la salvezza è un momento bellissimo dove noi godiamo della presenza di Dio. Sbaglio? E così siete d'accordo? Vi ricordate tutti i vostri primi giorni di vita spirituale? Eravate pieni di gioia, pieni di vita. C'era qualcosa dentro e c'è qualcosa dentro che brucia. Qualcosa di diverso, lo capiamo, non lo possiamo descrivere, è qualcosa di spirituale. Ditemi se non era così. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Quanti di voi vorreste vivere questa sensazione sempre ogni giorno? Bello. È come quando uno all'inizio è innamorato, nella prima fase dell'innamoramento è tutto a 3.000. Non vede nessun difetto. Te ne accorgi dopo. Emanuele ride. Salvatore ride perché è convinto che i difetti ce l'ha sua moglie. Ma sua moglie non ha difetti, è lui che ha difetti. Però, sorelle, siete tutti d'accordo? E i primi giorni della nostra vita spirituale siamo pieni di gioia, quello è un momento bellissimo, un momento dove siamo veramente rigogliosi, ci sentiamo forti, abbiamo fede, non abbiamo paura di niente perché sappiamo non che non siamo così, non siamo impazziti perché non sappiamo di non avere più problemi, ma sappiamo di non essere soli, di essere forti, di essere pieni di vita, pieni di speranza. Abbiamo trovato qualcosa che prima non avevamo. Ma poi capita che c'è chi si perde per strada. Ma capita che poi si entra in un altro meccanismo. Allora si comincia a desiderare di crescere, si comincia a desiderare di conoscere la parola di Dio, si comincia a diventare più spirituali, tra virgolette, e allora si fa un passo in avanti, ci cerca di studiare, ci si prende degli impegni in chiesa, quindi si frequentano gli studi, le riunioni, eccetera. Ma può capitare che quello che bruciava prima, quel fuoco che bruciava prima, quell'acqua che prima era zampillante, era vita, era eterna, si spegne. Però sappiamo della presenza di Dio, conosciamo molto bene che alla presenza di Dio si sta molto bene, che Dio per noi è la nostra vita, che Dio per noi è la nostra speranza, parliamo della fede, leggiamo la Bibbia, cioè abbiamo i nostri bei quadri a casa con i versetti biblici. Conosciamo molti versi della parola di Dio a memoria e facciamo una vita che è molto comoda. È molto comoda è quell'acqua che noi dovremmo attingere continuamente, l'abbiamo trasformata in qualcosa che ci dà più un benessere così interiore. E viaggiamo così. L'acqua ci sta sotto e noi siamo lì comodi in chiesa, ci sediamo per il culto molto rilassati e viaggiamo ogni domenica, ogni riunione, ogni incontro, e quando c'è l'offerta ci alziamo e preghiamo per l'offerta che abbiamo in mano e chiediamo: Signore, benedici questa offerta che ti sto dando oggi, che è domenica. Domani però non mi cercare che ho altri impegni. Dopodomani pure, mercoledì sera ci sono. L'altro mercoledì non ci sarò, Signore. E facciamo una vita molto comoda. Ora sull'acqua navighiamo, ma non attingiamo dall'acqua. Quell'acqua non è zampillante, non è forte. Anche salata, ma la nave da crociera ci fa riflettere molto e voglio che ognuno di noi cerchi di vedere queste illustrazioni per capire dove ci troviamo, cosa sono io, dove mi trovo, sulla nave, Sì, sto prendendo un cocktail. Questa è la nave che può essere di Schettino, però attenzione, è una nave che può affondare. E le acque lì sono abbastanza profonde. Ma poi c'è qualcuno che si alza un po' di livello, no? È più spirituale. C'è chi l'acqua la vive. La vive in modo intenso. Chi sono i professionisti? Allora, quest'acqua è un'acqua diversa. Questo è un uomo che è più a contatto con l'acqua, non è comodo come prima, ma vuole controllare. Quanti di voi avete visto mai qualche gara di surf, eccetera? Noi siamo stati pure in Australia, è qualcosa che è molto affascinante, ma è una cosa molto estrema. È estrema perché continuamente chi sta sulla tavola da surf cerca di controllare l'acqua, la forza dell'acqua. E allora cerca di fare dei movimenti per andare contro la forza che è scatenata dall'onda. E cerca di controllarla. Allora chi, il surfista, cavalca l'onda. Ora, cavalcare l'onda è una parola un po' complicata. Stiamo parlando di frazione di secondo, secondi. Il bravo surfista riesce a stare più all'impiedi possibile. E allora c'è il professionista, quello che ne ha fatto della presenza di Dio il suo lavoro. E allora è una persona molto spirituale che conosce la presenza di Dio, sa come farsi guidare, sa come ricevere da Dio, sa che l'acqua è quella fonte necessaria che lo fa vivere, ma la sfrutta, la utilizza, alla fine per un suo tornaconto. Non è una bella condizione questa. Non possiamo essere professionisti. Non puoi controllare l'acqua. Ma sei tu che ti devi fare controllare dall'acqua. È l'acqua che deve servirti per immergerti, essere completamente abbandonato. Ce n'è un'altra un po' più brutta. No, questo è un po' più forte, ma lo smarrito. C'è poi chi durante tutto questo percorso si perde completamente. Si perde completamente perché ha conosciuto la presenza di Dio, ha bevuto quell'acqua, ha vissuto della presenza di Dio, è stato immerso nella presenza di Dio, ma ad un certo punto lascia perdere tutto perché sbaglia. Lascia perdere tutto, abbandona tutto ed è smarrito. Quest'uomo non ha per niente a che fare con l'acqua e si vede. Ma non è solo secco, è proprio veramente sporco, che l'acqua ti lava. E fidatevi, cioè, quando uno non si lava si sente, eh? Siete d'accordo? Quando uno non si lava si sente. E chi non si lava oggi, non si lava domani, non si lava per una settimana, vi do un altro segreto: non resterà solo sporco, resterà pure solo. È così. E sapete, molte volte noi abbiamo vissuto della presenza di Dio, però poi durante il tragitto della nostra vita spirituale, durante il nostro cammino, ci siamo smarriti. Questa è la fine che facciamo quando ci smarriamo. Occhio. Non ha niente a che vedere rispetto all'albero rigoglioso con le foglie piene. Mi pare che abbia pure una faccia abbastanza preoccupata. Bah. È un po' triste questa immagine. Ma non è tanto lontana da certe condizioni della nostra vita, a volte ci smarriamo. ci smarriamo e pensiamo di poter fare a meno dell'acqua. Occhio, attenzione. Spero non sia questa la condizione della tua vita questa mattina. C'è invece poi il punto massimo, quello che è veramente beato, no? Allora abbiamo visto chi l'acqua la vive da sopra, chi l'acqua la vive surfando, chi dell'acqua non ne vuole neanche sapere niente. Questo è beato. Quanti di voi riuscite a stare in acqua in questa posizione? Mi dispiace per quelli che non sanno nuotare. Questa è una posizione molto spirituale. Seguitemi. Per stare così in acqua, abbandonato, devi spegnere completamente la testa. Spento. Spento. Devi abbandonare completamente tutto e devi lasciarti portare dall'acqua. E quando immergi la testa in acqua, senti anche suoni che sono completamente diversi. È vero? È vero? Non senti più. Siete stati tutti in spiaggia, siamo in estate, quindi l'immagine ce l'avete abbastanza fresca. Solitamente in acqua, fuori dall'acqua, baccano, pallone, passa, vai, dice. Ah, la mamma che siamo vicino, vieni, caro, l'acqua è alta. Poi ti immergi e senti tutti altri suoni. Senti un po', 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 po'. Ogni tanto si sente qualche motore che parte e accende a distanza. Si sentono dei suoni che non potevi sentire da fuori. Ma che cos'è? Una barca ed è lontanissima. Vi è capitato mai? È così. Ora mi dispiace per quelli che non sanno nuotare, però chi non sa nuotare penso che una volta nella vita abbiate fatto un bagno caldo, e quindi non è la stessa cosa, però vi aiuta un attimino a immaginare la scena. Questa è la condizione, la nostra condizione spirituale per essere beati, per essere come quell'albero, per godere di quell'acqua che Gesù parlava, quell'acqua zampillante, quell'acqua viva. Allora noi dobbiamo essere sinceramente arresi all'acqua, sinceramente abbandonati, senza fare nessuna resistenza. Appena provi tu in questa posizione a stendere un braccio, a fare un punto di forza, vai a fondo. È così? È così? Non sto dicendo, sto parlando di esperienze di galleggiamento vere. E sapete un'altra cosa? Ci sono tanti modi per fluttuare. Ci sono tanti modi per non stare con i piedi a terra. Noi per esempio da qualche tempo andiamo a cavalcare e non poggiamo i piedi a terra, cavalchiamo e stiamo sul cavallo. Ma sapete, quando stiamo sul cavallo, anche se sfruttiamo la potenza delle sue zampe, delle sue quattro zampe, facciamo fatica lo stesso. Dobbiamo fare resistenza e soprattutto dobbiamo tenerci abbastanza stretti, perché altrimenti si vola. Una nostra amica, una ragazza che conosciamo, fa un altro tipo di esperienza per non stare con i piedi per terra e si lancia col paracadute. Anche questa è affascinante, questa cosa, e mi parlava dell'ebbrezza che si prova quando uno ci si lancia nel vuoto. Vabbè, per chi lo fa con ebbrezza è una scarica di adrenalina. Un minuto. Da 4.500 metri, un minuto di ebbrezza. Dopo un minuto devi aprire il paracadute. Solo un minuto. In questa posizione puoi stare delle ore. Non fai fatica. Questo è il momento in cui noi ci abbandoniamo alla presenza di Dio. Quando io vi parlo che abbiamo necessità di entrare in un livello superiore di adorazione, di un livello più intimo alla presenza di Dio. Se vogliamo essere beati alla presenza di Dio, se vogliamo sentire sulla terra quello che è l'eternità, allora questa è la posizione, la condizione della nostra anima. E il nostro spirito comincia a vivere, a vivere. Abbiamo spento tutto. Abbiamo spento le nostre orecchie. Magari abbiamo anche chiuso gli occhi, perché è anche una bella sensazione chiudere gli occhi. E senti tutti quei suoni che non sei abituato mai a sentire. Senti quei suoni straordinari. E quel suono è la presenza di Dio. Quel suono è un luogo speciale e straordinario. È un luogo meraviglioso dove Dio può impartire alla tua vita. E voglio dire un'altra cosa. Quando Gesù è morto, un attimo dopo, e Gesù ha emanato il suo ultimo respiro, è successo un fatto straordinario. Nel Tempio c'era un velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Il luogo santissimo rappresenta il posto più importante dove adorare Dio. E quando Gesù ha emanato il suo ultimo respiro, quel velo si è strappato dall'alto verso il basso. Questo ci parla tanto del fatto che Dio vuole che noi entriamo in quel luogo che è straordinario. Quando noi abbiamo dato la nostra vita al Signore, siamo nati di nuovo. Quando noi ci siamo battezzati, siamo passati da quell'acqua e ci siamo immedesimati con la sepoltura in Cristo, c'è chi ancora deve battezzarsi. Ma quando tu ti battezzerai, passerai da in quell'acqua e quell'acqua sarà come la sepoltura. È il passaggio da una condizione a una nuova condizione. E quella condizione per noi deve essere quel momento molto intimo, importante, che dobbiamo vivere alla presenza di Dio. Io voglio essere beato. Noi vogliamo essere beati e benedetti. Noi vogliamo vivere della presenza di Dio. L'immagine è molto simpatica, ma l'immagine vera che noi dobbiamo avere è proprio quello che noi dobbiamo ricercare. Non è semplicemente una posizione di relax, ma un momento dove sinceramente arresi, sinceri diciamo quello che noi siamo dinanzi a Dio e ci facciamo trasportare nella sua presenza, ci lasciamo abbandonare, cerchiamo di vedere oltre, cerchiamo di non fermarci semplicemente al pozzo e al secchio e all'acqua che si beve una volta sola. Ma cerchiamo di desiderare di più, cerchiamo di vedere quello che c'è oltre. Dio vuole che noi entriamo in quei luoghi che sono preziosi e straordinari. Dio vuole che noi entriamo in quei noi stessi intimamente, con una forte intimità con Dio, affinché Dio possa ministrare nella nostra vita. Volete che Dio ministri nella vostra vita? Dovete bramare e desiderare dei forti momenti di intimità con Lui. Abbiamo bisogno di intimità. Abbiamo bisogno per vivere, abbiamo bisogno per essere vivi. Vuoi allontanarti dall'acqua? Fare la fine dello smarrito. Vuoi essere comodo? Viaggerai non sull'acqua, su un'illusione. Le navi da crociera sono dei posti fantastici, delle città galleggianti che sono piene di divertimenti. Sapete quando fanno quelle pubblicità di quando uno va in crociera e poi scende alla crociera, vuole subito rientrare perché vuole vivere un sogno, vuole vivere una vita fantastica, perché là è tutta la città dei balocchi galleggianti. Ma Dio vuole che noi viviamo non un'illusione, vuole che viviamo una vita vera. Vuole che viviamo qualcosa di autentico. Amen.